La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Struggenti, evocative, suggestive, veramente indimenticabili note di Nino Rota con Carmine Coppola, ricordiamo che è il papà del regista, nonché di un'altra attrice che comunque ha a che fare con questo film, del quale parliamo con molto piacere con Marcello Gerardi. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, carissimo, e ben ritrovato.
Ben trovato a te.
Allora, un filmone, come si dice in questi casi, insomma, filmone anche a livello di minutaggio.
Sì, un filmone che a suo tempo, appunto, anche in questa seconda puntata del Padrino, parliamo del Padrino, di cui già parlammo 2 anni fa per quello che riguardava la prima puntata, che indubbiamente è rimasto nella storia del cinema, insomma, è rimasto come molto discutibile se possa essere il capolavoro di Coppola, per me probabilmente è Apocalypse Now. Comunque questo si tratta di un film, diciamo, di grande spessore, grande importanza, e che tra l'altro questa seconda parte è anche piuttosto diversa dalla prima, insomma, come vedremo poi la terza è ancora diversa da tutte e due, insomma. Cioè, mentre il Padrino primo di cui parlammo, a parte che aveva la prestigiosa figura di Brando, insomma, che ovviamente alzava molto il livello, comunque era una narrazione tradizionale, una narrazione hollywoodiana anni 40, e vediamo in questo secondo Padrino, centrato su, chiaramente sulla figura di Mike, il figlio Al Pacino, e sul flashback molto, molto lunghi e molto dettagliati di Don Vito Corleone da giovane, interpretato magnificamente da De Niro, cioè vediamo appunto una dimensione filmica totalmente diversa, molto più moderna, continui stacchi di epoche, di immagini, un montaggio più nervoso, insomma molto meno piatto e tradizionale del primo, il che ha fatto pensare la maggior parte della critica che effettivamente sia, diciamo, più che un sequel, quasi un film nuovo in certo senso, e anche per creazioni stilistiche, insomma, e qualitativamente forse il film più moderno, forse addirittura più anche migliore, diciamo, più avanzato, sia come tecnica che come spessore dei personaggi. Ora, di che si tratta? Si tratta della scelta...
Beh, diciamo che non è facile raccontare il film perché è molto corposo e molto complesso.
È molto complesso. Comunque, nella sostanza, è su due piani. Abbiamo l'ascesa di Mike, che ha preso le redini della famiglia. Il mite Mike, attenzione, che il primo film ce l'aveva presentato come una persona piuttosto... piuttosto mite, a cui però il padre, prima di morire, aveva consegnato, diciamo, il destino della famiglia. E Mike, quasi controvoglia, ma rapidamente, diventa un manager dell'assassinio, un manager, diciamo, degli affari della mafia. In questo secondo film, già nel primo, insomma, aveva cominciato a fare tutte le vendette che doveva fare nei confronti dei traditori vari e delle altre cosche con cui c'erano state guerre e diciamo molto sanguinose. In questo secondo film lui sta in Nevada e cerca innanzitutto di ingraziarsi, o meglio, più che ingraziarsi, cerca di sottomettere un politico, diciamo, del luogo, perché deve acquistare una catena di alberghi molto consistente, e fa capire a questo che se non accetterà ci saranno delle conseguenze piuttosto gravi. È residente in una splendida villa nel Nevada, controlla Las Vegas, il casinò, il mercato della droga, insomma,
gioco d'azzardo, certo.
Gioco d'azzardo, insomma, un impero. E nel frattempo passa anche un periodo a Cuba, dove vede siamo alla fine degli anni 50, quindi 58-59, vede praticamente la rivoluzione cubana che sta crescendo, che nonostante le assicurazioni che i boss della zona, sia politici che economici, gli danno, lui rimane molto impressionato da un'azione suicida di un guerrigliero castrense che praticamente fa un'azione, insomma, di grande coraggio, e dice secondo me questi possono vincere, potrebbero vincere. In effetti,
vista la determinazione e la convinzione dell'azione alla quale aveva assistito,
le realtà che li sostengono, e in effetti la vittoria della rivoluzione cubana, e questa è storia, infatti il Padrino 2 parla anche di storia, diciamo, sicuramente, e praticamente gli affari crollano a Cuba. Cuba era tutta, cioè quando c'era Fulgencio Batista, prima della rivoluzione era un casinò, era tutto un casinò, gioco d'azzardo, prostituzione.
Grandi alberghi, spettacoli, insomma.
Alberghi, si vedono praticamente molte di queste scene di feste corredate dalle varie uccisioni della mafia, insomma, no? del controllo totale che comunque Mike ha su queste, almeno fino a un certo punto, su questi casinò, su queste bische, in questi alberghi di lusso cubani. A un certo punto la rivoluzione lo costringe a ridimensionare gli affari, ritorna nel Nevada e tra l'altro si ritrova in crisi con la moglie che non apprezza questa vita e questa spietatezza, insomma.
Ricordiamo una calibrata da Diane Keaton.
Sì, in certi momenti un pochino aggressiva e sopra le righe, ma il personaggio lo richiedeva. Insomma,
certo, beh, vorrei vedere, insomma.
Eh sì, infatti, questa donna, che in realtà era una donna, insomma, che non è che necessariamente voleva essere la moglie dell'imprenditore della mafia, insomma. E niente, si ritrova a ribellarsi anche al regime di apartheid, cui il marito la costringe, perché le dice: da questa villa non ti devi muovere.
Viene addirittura bloccata al cancello.
Bloccata al cancello, e lei abortisce. E tra l'altro, diciamo che Mike, tra l'altro, la cosa essenziale era sapere se era un maschio o no. Insomma, ecco, questa era la sua preoccupazione. Quindi, soprattutto quella, comunque ripudia la moglie in maniera secca e spietata, se vogliamo, nonostante lei cerchi di dialogare, di spiegargli il perché di questa scelta, della crisi del loro rapporto, e continua, e praticamente si trova in una situazione in cui si rende anche conto che persino il fratello, che lui aveva recuperato, diciamo, e con cui aveva un certo rapporto, è comunque all'interno di un complotto, insomma, che, da cui lui si salva, tra l'altro, per miracolo, perché
stiamo parlando di Fredo, del fratello più piccolo.
Il fratello più piccolo,
perché invece nel frattempo era già scomparso.
Sì, nel primo film era scomparso quello più grande. Ora lui scampa con la moglie a un attentato che addirittura parte da dentro la villa, quindi comincia a pensare che ci siano dei complici anche nei suoi uomini, insomma, anche all'interno della propria struttura di protezione, quindi chiaramente a un certo punto decide pure di allontanarsi, ed è soprattutto per questo motivo che si allontana dalla moglie, insomma, facendola strettamente proteggere, insomma, che capisce che la sua vita è in pericolo. Nel frattempo il film ha lunghi intervalli, tra l'altro la fotografia è meravigliosa, è una specie di bianco e nero color seppia,
sì,
insomma,
sì, infatti.
Meraviglioso, e c'è le gesta, diciamo, di Don Vito da giovane.
Impersonato da Robert De Niro.
Personato da Robert De Niro, cioè che, vabbè, prima l'arrivo, diciamo, il bambino nel 1911.
A Ellis Island.
A Ellis Island, per caso, per errore, lo chiamano, anziché col nome siciliano, insomma, lo chiamano praticamente...
Col luogo di origine.
Sì, anziché Andolini, come si chiamava, lo chiamano Corleone, il luogo di origine, e lui rimane con questo nome, Don Vito Corleone. La sua lenta ascesa nel quartiere di Little Italy, le persone che cominciano a venirgli a fare i favori, quelli che sono, diciamo, sprezzanti e che lui gelidamente intimorisce, insomma, intimidisce, tant'è vero che ritornano, poi si buttano ai suoi piedi, come chi per esempio non voleva rinnovare un affitto, un contratto d'affitto che lui aveva chiesto per una vicina che fosse rinnovato, insomma, questo alla fine lo rinnova perché capisce potenzialmente chi è questo.
C'è questo pezzo che è molto divertente con Leopoldo Trieste. Leopoldo Trieste, che personifica questo signor Roberto, che non si rende conto di chi sia il suo interlocutore, quindi quando esatto, diciamo, ne viene informato, cerca di tornare sui passi.
Cerca di rimediare in tutti i modi, e torna, quindi, da lui, quasi, insomma, letteralmente inginocchiandosi, insomma. E c'è, tra l'altro, l'eliminazione di un piccolo boss della zona, che è un pezzo di antologia del cinema, insomma, che diciamo...
Quel carrello sui tetti, no?
Quel carrello sui tetti, la pistola che viene fasciata da una specie di lenzuolo per attutire il rumore, e che poi prende fuoco negli spari, e viene praticamente così eliminato, insomma, in maniera totalmente inaspettata, perché questo non se l'aspetta assolutamente per niente, che ci sia una vendetta, insomma, un'azione di questo genere. E insomma, anche quello è un pezzo d'antologia del cinema, è uno dei pezzi di questo film, del Padrino, della serie Il Padrino, che è rimasto negli annali del cinema,
da Cineteca, proprio, sì,
da Cineteca, insomma, è pieno di episodi, magari, che lì per lì, insomma, possono sembrare non fondamentali, invece sono episodi che poi verranno presi, ripresi addirittura dai Soprano, per dire. Cioè, gli attori di Soprano, insomma, sono rimasti Cioè, l'hanno detto, noi non saremmo, certo, quelli che siamo se non ci fosse stato il padrino. Peraltro questi due lunghi episodi, il primo e il secondo, diventeranno una serie televisiva che nel 77 in America sarà spezzettata in quattro parti e insomma si darà il via ai serial moderni, insomma, quindi addirittura già si ispirava per certi aspetti alle serie televisive, ma diventano essi stessi una serie televisiva quando il cinema comincia a penetrare anche in maniera più pregnante nel piccolo schermo.
Beh, a questo punto penso sia opportuno fare anche una riflessione sul fatto che Il Padrino parte seconda è come se fosse in realtà il capitolo iniziale di un concetto che Hollywood poi comincerà a replicare all'infinito, cioè
allora,
della serializzazione
del
prodotto di successo.
Era quello che a cui stavo arrivando, è la industrializzazione della serializzazione. Cioè, mentre il cinema alla fine degli anni 60, inizio anni 70, il cinema di contestazione, la nuova Hollywood, ormai aveva fatto il suo tempo sostanzialmente, quindi c'erano solo pochi epigoni, e l'industria del cinema con prodotti di alta qualità come Il Padrino, Hollywood riesce in certo senso a rifondarsi, e si rifonda su scala industriale, perché la serializzazione è proprio uno dei progetti che poi arriverà ai tempi nostri. Adesso non dimentichiamo che si fanno serie come Soprano, come Boardwalk Empire, insomma molte serie sulla mafia si fanno, ma tutte quante sono ispirate in buona parte a questa trilogia, perché poi diventerà una trilogia col terzo film.
Sì, ma poi soprattutto c'è da fare una considerazione, ossia che adesso diamo quasi per scontato che ci sia un prequel, un sequel, che certo, diciamo, di film di particolare richiamo, pensiamo solo a Batman e tutte le sue derivazioni.
Certo,
no?
Certo. Allora era meno scontato.
Io credo che fosse proprio il capostipite di tutta la, diciamo,
sì,
di tutta la storia del cinema,
almeno
hollywoodiano,
per quello che riguarda il cinema gangsteristico. Diciamo, c'erano stati grandi film come Gangster Story, Chinatown, insomma c'erano stati dei grandissimi film, però nessuno aveva avuto quel successo innanzitutto, soprattutto che diventasse un fenomeno di costume come diventò Il Padrino, con gli attori che ripetevano continuamente le battute, con addirittura, cioè abbiamo i Simpson. I Simpson si richiamano ai personaggi del Padrino in varie strisce,
certo, certo,
e questo addirittura anni dopo, insomma diventa una specie di oggetto di culto.
Antesignano, certo. Poi
antesignano,
con una particolarità, se mi permetti di interromperti,
certo,
Il Padrino parte seconda ha anche la caratteristica non così frequente e ricorrente di essere diretto dallo stesso regista della parte prima, cioè la serializzazione,
certo, certo,
del,
sì, sì,
successo,
certo,
spesso e volentieri,
certo,
non teneva assolutamente conto della regia del primogenito, se vogliamo, ma con la massima,
sì,
disinvoltura,
sì,
parlando per esempio della saga di Guerre Stellari o dell'Esorcista,
sì, sì, assolutamente,
eccetera,
sì,
Rocky, eccetera,
sì,
qui invece
vero
lui
che
ci teneva, a un certo punto Coppola diceva io
devo
mi arrogo questo diritto,
esatto,
e questo, come dire, questo principio, questa primigenia, non ammetto che ci siano
interventi. Se devo rinnovare rinnovo me stesso, mentre appunto la saga di Guerre Stellari, che peraltro insomma è una signora saga, soprattutto i primi 3-4 episodi sono molto belli, no?
Però lì Lucas ha fatto il primo e
Lucas
poi
ha fatto il primo e poi ha prodotto, si è limitato a produrre.
Però
quindi
ecco, questo dimostra proprio quasi come questa industrializzazione diventi quasi a livelli di catena di montaggio, no?
Certo, certo.
Cioè, una volta capita, sì, la formula, una volta
sì, poi ci sarà lo squalo 2, insomma, ci,
certo,
sarà tutta,
certo,
una serie di Halloween persino, no? Halloween 2, Halloween,
sì,
3.
Sì. Che a quel,
insomma,
punto non
tutti,
importa
tutti
neanche
film,
più chi lo diriga, quasi diventa,
esatto,
diventa marginale.
È una catena di montaggio.
Mentre invece
nel
Coppola,
caso del Padrino,
infatti,
Coppola se ne fa carico, sicuramente Leone, diciamo nel Magnifico, c'era una volta in America, lo terrà ben presente, non fosse altro per certe ambientazioni, per certe atmosfere.
Anche la fotografia spesso lo ricorda.
Anche la fotografia, ma la cosa diciamo che più colpisce è che Coppola riuscì ad imporre ai produttori americani, diciamo c'era anche lui con la Z3, ma non era l'unico, cioè che per esempio tutte le scene che riguardavano De Niro, che lui realizzò in siciliano stretto, cioè lui costrinse insomma praticamente proprio gli attori al linguaggio siciliano, glielo fece studiare letteralmente e poi pretese di mettere i sottotitoli in inglese, e in effetti se si sentono bene non tutto si riesce a comprendere, a capire sentendo quello che
sì, anche perché poi già il siciliano ricorrere. È complicato, poi era un siciliano già americanizzato,
poi il siciliano stretto siciliano,
poi
lui pretese il siciliano stretto,
no?
Sì,
imbastardito anche dal, però, diciamo dall'immigrazione.
Esatto. Comunque siciliano. E lui, questa fu una cosa, insomma, che lui riuscì a imporre la produzione e non era scontata.
Tra l'altro lui, che invece è di origine lucana, quindi neanche, diciamo, rivendicava orgoglio territoriale.
No, era la descrizione precisa di un ambiente.
Lo riteneva necessario
per un fatto narrativo, per un fatto di autenticità, perché Coppola fa un lavoro veramente filologico, cioè descrive veramente come, insomma, l'immaginario collettivo. Prima non c'era stata una visione così chiara della mafia, addirittura i stessi mafiosi hanno detto a più riprese che si sono ispirati al Padrino, no? Cioè è diventato un oggetto di culto persino per la malavita, insomma, e quindi figuriamoci, insomma, anche per il pubblico ordinario, che insomma comunque rimase folgorato. Il film ebbe nomination su nomination, sia la prima parte che la seconda, e comunque sia è diciamo una saga che poi finirà con il terzo, diciamo, dove comunque è un film, il terzo forse è un po' sottovalutato, no? Perché in realtà è un film che dura meno, non c'ha questa durata
più respiro fiume, epico, certo.
Questo respiro epico, però un film a parte che è un pochino negli intrighi del tempo, no? Dove si immagina che Mike incontri addirittura il cardinale Luciani, quello che diventerà papa, insinua che di fronte a certi rifiuti ci potrà essere stata una morte anche agevolata dalla mafia, poi incontra Guido Calvi, insomma è tutta una storia, e tra l'altro c'è il declino di questo di Mike, che praticamente dopo c'è stato, diciamo, un attentato che doveva subire lui e invece muore la figlia, lui si ritira disperato, insomma, in una vita, e muore solo, insomma, ecco questa. Nel frattempo, durante il film, quello che è interessante, si vede anche come lui, non dico che arrivi a un pentimento, no? Però comincia a porsi il problema su che cosa abbia fatto della sua vita.
È anche stanco di tutto quello che
anche stanco, ma d'altro anche in questo film, in questo secondo di cui parliamo oggi, colpisce anche l'ultima immagine, insomma, l'ultima immagine di totale solitudine. Lui ha fatto uccidere il fratello, alla fine. Ha fatto uccidere il fratello. E sostanzialmente i suoi nemici li ha fatti fuori più o meno tutti, insomma, ma molti erano nell'ambito dei suoi collaboratori e della sua famiglia. E lo si vede nella villa, solo, totalmente solo e pensoso. E si vede proprio questo senso di solitudine, tra l'altro degli affari che ormai, insomma, durante tutto il film si vede, non erano più fiorenti come un tempo, no? Quindi la solitudine del Padrino, no? La solitudine di tra l'altro Pacino è straordinario in questo film. Cioè,
qui anche è difficile capire tra i due qual è l'interpretazione.
Non si può dubbiamente neanche fare paragoni, sono tutte e due a livelli stratosferici, insomma. Quindi è un'opera, ripeto, per certi versi più complessa, più stratificata, con passaggi improvvisi di epoche e di ambienti. Ci sono alcune scene che si svolgono in Sicilia, dove si vede come nel momento clou della sua ascesa Don Vito provvede a far fuori pure il capomafia locale, in maniera totalmente gratuita, perché ormai, insomma, nella sostanza aveva preso lui di fatto
sì, ma
il potere,
lì
era, no?
È quasi come se fosse una legge della giungla, no?
Una specie di legge della
giungla. Anche se gli
sì,
animali, diciamo, selvaggi hanno un equilibrio ed una, come dire, non hanno una gratuità.
Non hanno, diciamo, la crudeltà della violenza, insomma, così come...
Cioè, loro quando arrivano ciò, al punto quello... in cui hanno il dominio del territorio si fermano, non vanno oltre.
Si fermano, certo. Invece lui non bastava il dominio. Esatto, non bastava il dominio del territorio. Lui comunque tutti coloro che potevano essere concorrenti o comunque anche avere un loro spazio, no? Niente, li elimina, insomma. Com'è caratteristico di Cosa Nostra, insomma, come la... dove non può fare castelli,
una curiosità,
no? Dove...
del cast che è stellare, ovviamente ricordiamo sì, anche sì. Robert Duvall, abbiamo parlato
sì, Robert Duvall, assolutamente sì, sì
però
sì.
La caratteristica secondo me che può anche spiegare come dire l'importanza data alla recitazione oltre che all'ambientazione da Coppola sta nel fatto che sì. Tra i protagonisti del film il boss ebreo viene interpretato da Lee Strasberg, che non è altro che il direttore dell'Actor Studio, insomma il luogo che ha creato molti degli attori da Marlon Brando in giù che hanno dominato
assolutamente
le scene,
sì. Assolutamente sì.
Certo. E non è un caso che ci sia proprio questa specie di, come dire, certificazione d'autenticità, no? Una specie di patente.
Certo.
Di certo, grande sì. Livello, insomma, e poi
assolutamente no, è una, diciamo, questo primo già ebbe una produzione, ma Hollywood puntò molto su questo film di Coppola. E Coppola, tra l'altro, aveva anche, non dico esitazione, no, però sapeva di essere di fronte alla prova della sua vita, insomma, cioè se fosse fallito Il Padrino, insomma, la sua carriera, diciamo, cinematografica sarebbe stata ben diversa. Nel frattempo, tra i due padrini, riesce a infilare un altro piccolo capolavoro, che è La Conversazione, di cui noi parlammo alcuni mesi fa. Sì, quindi, insomma, non è che si è fissato solo sul Padrino, cioè quelli erano gli anni di Coppola, insomma, in cui poi arriverà, secondo me, al capolavoro che è Apocalypse Now.
Ma la cosa spettacolare, se vogliamo, e qui ci, come dire, ci agganciamo alla realtà del 2024, è che a distanza di 50 anni l'anziano ormai Francis Coppola non smette di ambire a grandi pellicole, a grandi progetti, perché certo, tra qualche settimana avremo il piacere di vedere. Al di là dei risultati, sarà importante comunque avere come dire, l'opportunità di confrontarsi con un cineasta tra i più importanti degli ultimi 60 anni, che con questo Megalopolis finalmente realizza un po' il sogno di una vita.
È
no?
Un film che è stato molto criticato, dovremmo giudicarlo proprio noi.
Ma vedi, io penso che al netto di quello che possa essere poi un eventuale senno di poi, per il quale diciamo... Io credo che sia da ammirare la forza vitale e creativa di quest'uomo, no?
Che... Assolutamente, non dimentichiamo che all'inizio degli anni 90 ha fatto un capolavoro come Dracula di Bram Stoker.
Sì, vabbè, ma di piccoli grandi film, no? Ne abbiamo una...
Cioè, è raro, Un sogno lungo un giorno, insomma, praticamente Coppola ha inanellato tutti i film, quasi tutti vogliamo essere... siamo più rigorosi, comunque quasi tutti i film che rimangono comunque nella storia del cinema.
Ma anche film, se vogliamo, minori, come per esempio, ricordo, mi piacque molto Peggy Sue si è sposata con con Kathleen Turner, oppure che ne so, Cotton Club, sono sempre film in cui la zampata del genio
leone,
è sempre presente.
Sì,
sì, sì, sì, sì. Sì, poi è ovvio che dopo che hai fatto Apocalypse Now è difficile tu riuscire,
diciamo,
a ripetersi.
Che può gareggiare con lui per grandezza, almeno dei grandi cineasti, diciamo, italo-americani, Martin Scorsese.
Certo, infatti sono molto fratelli, se vogliamo, da tanti punti di vista. Tra l'altro entrambi mescolano mafia e Shakespeare con un'abilità clamorosa, insomma, perché
assolutamente
c'è sempre la tragedia dietro, no? Ma la tragedia umana e familiare.
Sì, sì, anche se questo film, diciamo, questo di cui parliamo, che pure ha elementi di tragedia shakespeariana, però è un film apparentemente meno caldo, no? Apparentemente più descrittivo. Mentre per esempio il terzo film, ecco, il melodramma, per dire, è più palese e più visibile, no?
Ma sai perché? Perché poi nel frattempo
alcuni aspetti del primo, oppure
nel frattempo tra il secondo e il terzo sono passati parecchi anni in cui comunque il cinema di cloni del Padrino ne aveva fatti tanti, quindi noi inevitabilmente lui doveva andare a parare da qualche altra parte.
E beh, infatti è puntato sull'elemento storico anche di quegli anni, 80-90, sull'elemento storico e anche sull'elemento melodrammatico, tornando anche nella Sicilia, insomma, descrivendola ancora di più. Insomma,
e comunque per dovere di cronaca, per chi come il sottoscritto ha trovato molti, forse troppi, punti di contatto tra questo Padrino e C'era una volta in America, va detto che il progetto di C'era una volta in America Leone ce l'aveva nel cassetto da una vita, per cui al netto di certe ambientazioni che inevitabilmente potevano rassomigliare, però insomma non c'è nessun tipo di plagio, né tantomeno
Leone non avrebbe mai fatto un plagio. Leone era un grande di suo, era
proprio un altro taglio,
un altro taglio può ricordare alcuni aspetti, diciamo, però no, è un film tutto diverso. Cioè,
se vogliamo trovare un aggettivo che vuol dire tutto e non vuol dire niente, Leone è più poetico, qui è più epico, questo è più epico.
Sì. Ci trovo forse sì. Leone è più elegiaco, ecco, direi questo, più elegiaco, come era anche nei suoi grandi film western. Descriveva,
infatti, secondo me la tradizione western fa tutta la differenza del mondo, perché è proprio un diverso modo di approcciare la
era per le grandi immagini regia, come ad esempio il Duello a Tre, il triello famoso, no? E del buono, il brutto e il cattivo, come l'immagine c'era una volta il west della ferrovia che a un certo punto nel sogno del produttore e nell'incubo di Clavia Cardinale, per certi versi, insomma, sogno ed incubo, e così appariva questa ferrovia che un domani sarebbe diventato il progresso dell'America, insomma. Sempre con immagini profonde, regia, che con la splendida musica di Ennio Morricone, che insomma non dimentichiamo che caso è stato.
A proposito della musica, forse l'abbiamo detto all'epoca del Padrino parte prima, la cosa simpatica è che Mario Puzo venne incaricato all'epoca di scrivere la colonna sonora, non aveva niente di... Scusa Mario Puzo, stavo dicendo Nino Rota.
Mario Puzo era lo scrittore, l'autore da cui si
però tratta. Nino Rota fu talmente messo alle strette che quasi riciclò qualche cosa che aveva già inciso per un altro film che non aveva assolutamente avuto nessuna eco, soprattutto negli Stati Uniti, e quella fu la sua fortuna, perché insomma alla fine il tema del Padrino è diventato uno dei brani più famosi della storia del cinema, insomma.
Assolutamente sì, anche se considero, diciamo, la musica di Morricone inarrivabile, insomma, almeno per il mio gusto, però riconosco che questo del Padrino è comunque indimenticabile.
Vabbè,
comunque
poi insomma ricordiamoci Nino Rota, quello del Carosello di 8 e mezzo,
sì,
della Dolce Vita,
certo, è un grandissimo anche lui, assolutamente sì.
Allora, siamo alle 15.36, siamo su radiocittaperta.it, la Bottega del Forno, nella specifica rubrica Visti in Prima Visione, che attraverso le parole di Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, ci propone pellicole di 50 anni fa. Il 1974, come detto, ha grosse cartucce da sparare. E ne abbiamo ancora parecchie.
Un anno importante.
Ne abbiamo ancora parecchie di cui parlare. Ci sarà quasi l'imbarazzo della scelta, dovendo avere poche puntate a disposizione. Nella fattispecie ci siamo occupati della parte seconda di Il Padrino, Francis Ford Coppola regista, due grandi interpreti come Al Pacino e Robert De Niro, ma come detto non dobbiamo scordare Robert Duvall, John Cazale che fa la parte del fratello.
No, assolutamente, tutti caratteristi di grandissimo livello.
Io adoro Gastone Moschin, quindi voglio ricordare anche lui, tra l'altro
anche
lui che è dell'Italia del Nord, che fa la parte di Don Fanucci.
Don Fanucci, quello che poi viene eliminato in quel modo spettacolare. Sì, da appunto con la famosa pistola con il lenzuolo intorno da Don Vito, insomma, no? In una delle immagini più strane.
E tra l'altro c'è anche in una parte minore un giovane Danny Aiello che poi sarà un attore molto celebrato anche nelle serie televisive, ma anche da Spike Lee nel Fa la cosa giusta, certo, eccetera. Allora, a questo punto tiriamo le somme, caro Marcello, con le due colonne portanti del nostro racconto, con quelle con le quali chiudiamo il nostro momento dedicato al cinema, ossia il titolo della rubrica Visti in prima visione ha questo nome proprio perché il nostro Marcello Gerardi ebbe all'epoca della proiezione sul grande schermo l'opportunità di vedere questo film per l'appunto in prima visione e ci ricorda sempre in quale sala cinematografica ciò avvenne.
Al cinema Barberini.
Questo è un film da cinema Barberini, insomma. Io ricordo invece lì ci vidi, c'era una volta in America, che c'era una proiezione speciale che costava 10.000 lire, fu una cosa, un esborso particolare proprio perché era una specie di anteprima assoluta. Bene, ottimo. Allora cinema Barberini è uno dei pochi che possiamo ancora annoverare nell'elenco dei cinema aperti tuttora.
Non solo ristrutturato, e anche, comodo, anche molto ben rifatto, molto comodo.
E l'ultimo passaggio non meno importante è quello di una valutazione, di un giudizio in stellette, sì, da 0 a 5 stellette compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è ormai storico collaboratore.
Io do 4 stelle.
Eh sì, sono d'accordo con te, forse qualcosina di più perché per il valore anche, diciamo, per la portata generale a livello culturale di questo film, però bisogna
per
anche
la
prenderlo.
La portata generale, diciamo, sicuramente meriterebbe anche di più. Però, insomma, dal punto di vista proprio filmico, io do 4 stelle.
Concordo.
5 le do Apocalypse Now.
Va bene, prima o poi avremo modo di parlarne.
Di parlarne.
Allora, nel salutare Marcello alle 15.40, ricordo a tutti che a breve sarà disponibile il podcast relativo alla rubrica di oggi, quindi un podcast totalmente dedicato al Padrino parte seconda, con il trailer e con una sinossi curata sempre dal nostro Marcello Gerardi e ovviamente tutto l'audio di quello che ci siamo detti finora. Io nel ringraziare Marcello, gli do appuntamento al prossimo martedì e ci congediamo con i titoli di coda, con le musiche di titoli di coda del Padrino parte seconda, sempre con Nino Rota e Carmine Coppola, che ricordiamo è il papà non solo di Francis Ford Coppola ma anche di Talia Shire, sì, che nel primo Padrino faceva la moglie di Marlon Brando.
Assolutamente sì.
Grazie Marcello, a presto.
A te, a presto. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.